Inizio facendo una premessa. Io sono una fan sfegatata delle favole Disney. Ho visto quasi tutti i film una marea di volte. Sono nata e cresciuta con le principesse e i personaggi dei cartoni. Ho sognato con Cenerentola, ho cantato con Ariel. Ho aspettato sognante il mio principe azzurro con la bella addormentata. Dite che è per questo che sono ancora single? Ma insomma, se c'è qualcuno che ama i film Disney, quella sono io. Sapevatelo, sull'Educational Channel. E quindi, mi chiederete voi, perché mai avrei iniziato una serie di podcast intitolata Walt, dobbiamo parlare? Beh, perché proprio di recente ho avuto, come tutti noi, un periodo lungo chiuso a casa con molto tempo a disposizione. E quindi, oltre a cucinare risotti e torte per tutto il condominio, salvo poi però mangiarmeli da sola, mi sono messa a riguardare alcuni dei grandi classici, no? E tra un ballo, un duello, un incantesimo, mi sono trovata qualche volta a pensare, beh, certo che sto principe non è proprio sveglissimo. Oppure, vabbè, ho capito, ma ha bisogno di un uomo per farlo? Oppure ancora, cioè, ai giorni nostri questo sarebbe stato inaccettabile. Vabbè, quindi, insomma, così, con tutte le contestualizzazioni del caso, perché ovviamente, cioè, alcuni di questi sono stati girati negli anni 50, e se guardiamo quelli di ora come Frozen, di certo c'è un forte cambiamento, no? Di costume, un abisso, eccetera, eccetera, bla 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 bla, patapim patapam, e con tutto il bene che gli voglio, perché davvero gliene voglio come se fosse mio zio, però penso che io e Walt quattro chiacchiere dovremmo farcele. Perché, care amiche e cari amici, la nostra principessa si è finalmente emancipata. C'era una volta, in un paese molto lontano, una bella fanciulla che sognava di incontrare il suo principe azzurro e di sposarlo. E no, diamine! Non ci siamo! Ricominciamo. Eccoci qui quindi alla prima puntata de La Bella Emancipata, Walt, dobbiamo parlare. Per questo primo episodio ovviamente non potevo fare altro che rendere omaggio al titolo e scegliere come esempio La Bella Addormentata nel Bosco. Allora, questo è il 16° classico Disney ed è un cartone del 1959. È basato sulla fiaba omonima, quindi La Bella Addormentata, di Charles Perrault e anche dei fratelli Grimm. Allora, giusto per rinfrescarci la memoria, ma di che cosa parla? Allora, leggo la trama. Aurora è la figlia di Re Stefano e della regina. Al momento del battesimo, le fate madrine sono intente a fare i propri doni. Flora le regala la bellezza e Fauna il canto. Tuttavia, la fata malefica non viene invitata e, indispettita per questo motivo, appare nello stupore di tutti e scaglia una maledizione contro la bambina. Prima di compiere 16 anni, Aurora si sarebbe punta toccando un fuso e sarebbe morta. Ma la fata Serenella, che ancora non aveva dato il proprio dono, attenua il maleficio tramutando la morte in sonno profondo, dal quale la ragazza avrebbe potuto svegliarsi grazie al primo bacio d'amore. D'accordo con il re e la regina, le fate madrine portano via la bambina in un luogo segreto, dove la fanno crescere al riparo da Malefica. In occasione del 16° compleanno, la riportano al castello, dove la perdono un attimo di vista e Aurora, tratta in inganno da Malefica, tocca il fuso e si addormenta. Il bel principe Filippo, a cui lei era promessa, bacia Aurora, lei si risveglia e si sposano, vivendo felici e contenti.
Oh, che storia bellissima! È così romantica!
Filippo la vede per la prima volta nel bosco e se ne innamora senza nemmeno sapere chi sia, perché lei è così bella e canta bene. Quindi, insomma, lei merita di essere la protagonista della favola, no? E... Aspettate un attimo. Lei non è che sia sta grande protagonista, però. Nella prima parte della storia lei canta, balla e parla agli animali come San Francesco. Poi si addormenta e buonanotte, letteralmente, per la seconda metà, aspettando di essere salvata da un uomo, altrimenti lei è spacciata. Ok, potremmo obiettare che qui invece le protagoniste siano le tre fate. Ci sta. Perché in realtà
quelle tre di fatto la proteggono, no? E poi quando si distraggono un secondo, perché la svegliona si pettina i capelli e si fa lo smalto allo specchio, visto, che quello le donne sanno fare, e poi segue una luce verde di un incantesimo che, cioè, persino Giù Cascasella avrebbe potuto fare di meglio, a quel punto loro tre si danno da fare e dirigono i lavori. E poi diciamocelo, anche il principe non è proprio sta rockstar in questa fiaba, no? Sì, dai, così forse mi convince di più. Però comunque ci sono un paio di cose che non mi vanno proprio giù, eh?
Walt, dobbiamo parlare.
Allora, proviamo a riscriverla come se la stessimo concependo al giorno d'oggi, ok? Proviamo. Allora, Aurora è la figlia di Re Stefano e della regina Beatrice. Beh, perché non si capisce perché queste regine non abbiano mai un nome, no? Re Stefano e la regina. Cioè, un po' come dire Re Tal dei Tali e il suo orologio da taschino. Quindi no, cioè, sti cazzi. Re Stefano e la regina Beatrice. Oh! Al battesimo le tre fate sono intente a darle i propri doni. Quindi innanzitutto facciamo che Flora le augura la felicità invece della bellezza e Fauna la salute invece del canto. Beh, che poi è quello che qualsiasi genitore, parente o amico augurerebbe ad un nascituro, no? Che sia sano e che possa essere felice. Tuttavia, la fata malefica non viene invitata e, indispettita per questo motivo, si imbuca alla festa e, nello stupore di tutti, scaglia una maledizione contro la bambina. Prima di compiere 18 anni, la maggiore età è 18, non 16, 18, prima sei una bambinicida. Quindi, Aurora si sarebbe punta toccando un fuso e sarebbe morta, schiattata. Ma la fata Serenella, che ancora non aveva dato il proprio dono, che per la cronaca sarebbe stato un trattamento pari a quello dei suoi amici maschi, ma ovviamente è costretta a buttare questo augurio nel cesso. Oh. Comunque, la fata Serenella attenua il maleficio tramutando la morte in sonno profondo, dal quale la ragazza avrebbe potuto svegliarsi grazie al primo bacio d'amore. D'accordo con il re e la regina, ricordiamo Stefano e Beatrice, le tre fate madrine portano via la bambina in un luogo segreto, dove la fanno crescere al riparo da malefica. Condurranno così una vita al riparo dalla magia e Aurora non saprà di essere una principessa. Le dicono di assentarsi da casa solo per poco e di non parlare mai con gli sconosciuti. Aurora, da adolescente ribelle qual è, va nel bosco e si mette a parlare con gli animali. Beh, perché poveretta, è sempre da sola, con qualcuno dovrà pur parlare, no? Si sfoga con loro di quanto si senta prigioniera e che le zie non vogliono che le faccia nulla. Inizia quindi, insomma, ad avere anche complessi di inferiorità. Perché non vogliono che conosca nessuno? Si vergognano di lei? Cosa c'è che non va in lei? Lei invece vorrebbe viaggiare, conoscere persone. E proprio mentre lo dice, il principe Filippo passa casualmente di lì e la vede. La coincidenza è pazzesca sempre in queste fiabe, notate. Inizialmente è troppo lontano per capire quello che sta dicendo, no? E il fatto che poi lei parli con gli animali non promette benissimo. Però, cioè, alla fine è buona. Eppure un po' pazza, e si sa che agli uomini pazza piace, per cui, quasi quasi, c'è prova. Fa per avvicinarsi e sente giusto che lei vorrebbe conoscere persone nuove, e quindi pensa, tesoro, è il tuo giorno fortunato. Così si avvicina e si presenta. I due scambiano due parole rapide, ma poi Aurora si rende conto che è tardi, è quasi buio e che se non torna a casa presto le zie la fanno fuori. Quindi si congeda dal mister so alto e so bello e scappa via. Un po' le spiace, perché lui le piace. Anche lì è il primo uomo che vede in 18 anni ed è pure caruccio. Ci sta che un filo resti ammaliata. Alla fine i prioriti sessuali li ha pure lei, povera Aurora. Comunque nel frattempo le fate madrine stanno preparando una festa a sorpresa, categoricamente senza magia. Ma dopo un po' si accorgono che la torta non è che proprio abbia una bellissima cera e manco il vestito. E quindi decidono che un po' di magia tutto sommato verrebbe comoda. Del resto non è che perché una è donna che per forza sa cucinare, Ai nostri tempi useremmo, non so, Glovo e Zalando, ma lì non esistevano, per cui ci accontenteremo di una generica magia. Fatto sta che proprio in quel momento il corvo spia di Malefica sorvola la casa nel bosco e vede le fate prodigarsi in magie varie, un po' come se avessero visto la bici del Glovo parcheggiata fuori. E spia qual è, vola a dire a Malefica che Aurora è viva e sta con le fate. Nel frattempo Aurora torna alla casetta, si prende una ramanzina perché ha parlato con uno sconosciuto e le zie alla fine le svelano che in realtà lei è una principessa e la riportano al castello. Non appena le fate si distraggono un attimo, una luce verde compare e le dice di seguirla. Oh, ad Aurora non pare vero di poter fare una cosa di nascosto. Oh, poi le zie le hanno mentito per anni, quando lei avrebbe potuto vivere da persona agiata e andare a studiare, non lo so, ad Oxford. E invece, insomma, si ritrova lì, quindi ci sta che si ribelli, no? Quindi segue la lucina, tocca il fuso come se fosse il telecomando della TV e si addormenta sul colpo. Patapam! In tutto questo i genitori comunque non l'hanno ancora vista. Bah, saranno stati occupati a, non so, aggiustare l'aria condizionata. Vabbè, a quel punto comunque le tre fate, che sono le vere fighe della storia, si mettono subito al lavoro ed escogitano un piano per salvare la povera Aurora. Parlano quindi con Filippo e gli dicono che la sua promessa sposa è svenuta e che solo lui può salvarla e che la sua vita è nelle sue mani e tutte quelle balle che fanno ringalluzzire un uomo e convincerlo che deve alzare il deretano e muoversi. Quindi lui parte e ne affronta di ogni. C'è da dire che sveglissimo non è. E che se non fosse per le fate a quest'ora, il mondo sarebbe senza di lui, la bella addormentata sarebbe la bella imbalsamata e le tre fate sarebbero senza lavoro in coda all'INPS. Ma siccome dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e siccome sto Filippo è proprio tonto, di donne ce ne vogliono tre, non una, tre. Quindi insomma, battaglie, fughe, rovi, cavalli, spingitore di cavalieri, mbuti, draghi che manco calissi di trono di spade... Ma alla fine lui trafigge il mostro. In realtà è stata Arya Stark. Ma non glielo diciamo, il suo orgoglio ne andrebbe ferito e siamo punto e da capo. Quindi va finalmente da Aurora, che per puro culo è la bionda che ha visto nel bosco, e la bacia. E vissero tutti felici e contenti, no?
Errato.
Appena lui le sfiora le labbra, Aurora si sveglia. Capisce di essere stata baciata e svegliata da Filippo e lo guarda, senza dire una parola. Lui la guarda con attesa, pensando che, dopo tutta sta fatica e aver rischiato la vita per lei, idealmente una botterella, ma almeno un limone lei glielo deve, no? Ma di sicuro quantomeno un grazie. Insomma, lei lo guarda dritto negli occhi, con determinazione. E proprio quando lui è certo che è fatta. È fatta! Lei gliela dà. Aurora finalmente rompe il silenzio e dice: Uno, stavo dormendo e mi è svegliata. Cioè, lo sai quanto sono accumulato per via della sveglia all'alba delle mie zie tutte le sante mattine? Due, stavo sognando Andrew Scott in versione prete hot, invece sei apparso tu, biondino slavatino. È un po' un risveglio di merda. Tre, ti ho visto una volta sola e scambiato sì e no tre parole e tu mi baci. Per di più mentre sono incosciente. Maniaco! Su questa si alza, gli passa oltre e sbatte la porta. Voci riportano che abbia finalmente conosciuto i genitori, che sentendosi colpevoli di averla abbandonata per anni, seppur per il suo bene, le abbiano pagato gli studi a Oxford. Aurora adesso è la direttrice comunicazione di un noto marchio di cibo per gli animali. Vive in un attico a Londra e quando si sente sola, parla con Alexa. Ecco, non è meglio così? Allora, mi piacerebbe davvero sentire che cosa ne pensate voi. Come fareste a finire voi la storia? Quale sarebbe il vostro finale preferito?
Mi raccomando allora, non dimenticate di lasciare il commento sulla nostra pagina Facebook che è La Bella Emancipata. E nel frattempo vi ringrazio, grazie davvero per avermi ascoltato, spero che vi siate divertiti e alla prossima puntata. Ciao!
Scrissero le favole nell'antichità, è tempo di riscriverle per chi ci ascolterà. Momento di combattere la femminilità, in modo che imprigiona bimbi e donne di ogni età. La nostra principessa non è più la stessa, emerge con coraggio e caparbietà. Scontra il pregiudizio, non fa tutto per amore, punta sulla personalità.